don't want to run.
Ed eccoci tornate in diretta sulle libere frequenze di Radio Blackout. Ciao, ci senti?
Sì, buongiorno a tutte e tutti.
Buongiorno a te, grazie per essere qua con noi in diretta questa mattina. Lo annunciavamo in apertura, l'obiettivo di questo collegamento è diciamo fare un po' il punto e un approfondimento di fatto su quella che viene definita l'anomalia della guerra in Messico, così viene definita da un articolo di cui parlavamo anche prima, che è apparso sul sito del Nodo Solidale, di cui anche tu fai parte, e parte diciamo da una notizia, ossia il fatto che il 5 marzo il collettivo Guerreros Buscadores de Jalisco scopre qualcosa che innalza il livello della crudeltà del potere in Messico, un campo di sterminio del cartel Jalisco Nueva Generación, uno dei cartelli più feroci del paese. Quindi ho ripreso diciamo l'inizio di questo articolo, di questo approfondimento, per insomma lasciarti la parola a partire appunto da questa notizia, ma poi soprattutto provando un po' a contestualizzare la situazione e insomma quello che viene definito guerra dei narco, e viene anche individuato diciamo un momento all'interno di quanto veniva scritto, quindi dal 2006 a oggi, quali sono insomma le implicazioni che vediamo esserci, gli interessi che vediamo esserci tra il crimine di fatto e lo Stato messicano, e che cosa implica ovviamente per la popolazione.
Allora, innanzitutto per iniziare partirei dalla tremenda scoperta che purtroppo diciamo non ci ha stupito per niente. Quindi, diciamo, la scoperta del campo di concentramento e sterminio di Teuchitlán nello stato di Jalisco diciamo dimostra o mette davanti agli occhi del Messico intero, già lo conosce, ma del mondo, diciamo, la brutalità e il clima di violenza sistemica che si vive nel paese. Quindi diciamo possiamo definirla come una prova di dove finiscono i desaparecidos e desaparecidas. Quindi diciamo di fronte a questo avvenimento la reazione è stata diciamo prima di tutto di grande sofferenza e grande sdegno, soprattutto per la sistematicità con cui venivano portate avanti le attività gli stermini all'interno del campo. Parliamo di una struttura che è stata identificata in attività dal 2017 in poi, di cui le testimonianze che sono state portate avanti negli ultimi giorni, alcune persone anche scappate si sono messe in contatto con il collettivo Guerreros Unidos, fanno riferimento solamente agli ultimi 3 anni, e dove si racconta di migliaia di persone eliminate. Quindi troviamo di fronte agli occhi diciamo la materializzazione della violenza e la forma che prende la guerra in Messico. Una guerra sostanzialmente che non è fatta di bombe che cadono dal cielo, ma una guerra che è una guerra asimmetrica che mette al centro la popolazione e funzionale all'intervento anche dei grandi capitali transnazionali. Quindi noi come Nodo Solidale sono anni che denunciamo questa guerra e definendola anche come guerra di frammentazione territoriale, perché quello che notiamo è che la funzione di questa guerra diciamo è sostanzialmente quella di distruggere le relazioni sociali nei territori, distruggere ogni forma di comunità, anche diciamo dei legami tra le popolazioni che poi rendono impossibile l'ingresso dei megaprogetti. Quindi diciamo, ci troviamo di fronte a una violenza che è sistemica, è organizzata dall'alto e diciamo, esplode in ogni parte del paese. Una violenza che si articola soprattutto, prende forza soprattutto nei margini del paese, quindi nei territori più lontani dal controllo, dalla visibilità delle persone, perché poi è funzionale anche la creazione di zone differenti, ovvero che il turismo, le attività economiche possano procedere senza nessun ostacolo, mentre in altri contesti, nei margini soprattutto, ci si contenda il controllo dei territori e della possibilità di trarne profitti. Quindi,
Vai.
Quindi ci troviamo di fronte nei numeri a una guerra che negli ultimi, a partire dal 2006, come si diceva prima, dall'inizio della cosiddetta guerra al narco di Felipe Calderón, è arrivata a dei numeri di morti, quindi parliamo di vittime per violenza, di 500.320.609, quindi di cui 250.000 solamente negli ultimi 6 anni. Mentre per quanto riguarda le persone desaparecidas parliamo di oltre 120.000 persone. Cosa dire? Diciamo che la questione da inquadrare a questo punto è anche rispetto al campo di concentramento di Teocitlan, chi può indagare? Perché da qui esce fuori una domanda. Quello che possiamo osservare, diciamo, è anche una contiguità piuttosto che una separazione monolitica tra Stato e crimine organizzato, in cui la responsabilità di questo genocidio in atto dopo può essere vista su tutti i 3 livelli di governo, federale, statale e municipale, con una collusione e una complicità molto forte. Quindi questo ritrovamento, nonostante il ranch fosse stato già scoperto nel settembre 2004, quando gli agenti della Guardia Nazionale avevano condotto un'operazione in loco, arrestando qualche persona e non trovando sostanzialmente niente, invece pochi giorni fa, attraverso l'impegno delle Madres Buscadoras, che insieme ad altri collettivi sono l'unica alternativa reale, ovvero di chi ha perso i suoi cari, da chi gli viene negata anche la sola possibilità di piangere sui corpi dei propri cari, perché quando parliamo del dispositivo della desaparizione forzata parliamo di un dispositivo che prende la violenza e la spinge oltre la morte, la spinge negando anche la possibilità di avere riposo, che può esserci una morte se lo possiamo chiamare riposo. Quindi parliamo di un dispositivo che prende la violenza e la assurge a creazione di terrore e quindi anche di dominio della popolazione, tentativo di dominio della popolazione. Quindi se non ci fossero queste madri e questi padri che da soli, anche con risorse autogestite, piuttosto che trovando con diverse forme, andasse a cercare i propri cari, tutto questo sarebbe quasi impossibile. Di fronte a questo vediamo anche la presidenta Claudia Sheinbaum con le sue dichiarazioni a seguito del ritrovamento del ranch, dove ha cercato di minimizzare il ritrovamento, chiedendo alla popolazione locale di attendere delle indagini ufficiali piuttosto che affidarsi a delle presunte prove come delle foto con cumuli di scarpe, cumuli di effetti personali. Quindi che la situazione è abbastanza complessa e continua a crescere sempre di più negli ultimi anni.
Sì, grazie per questo quadro rispetto alla situazione, anche per aver sottolineato quella che è un'iniziativa che grazie all'iniziativa dal basso di chi poi si attiva di fatto si riesce perlomeno ad andare in una direzione di ricerca di quella che è una verità che viene nascosta appunto in base a quelli che sono gli interessi che appunto a cui accennavi anche tu. Vorrei farti una domanda più relativa a quella che è anche una fase più generale, nel senso che negli ultimi giorni, nell'ultimo periodo, diciamo che di Messico si sente parlare soprattutto rispetto alle dichiarazioni di Trump e anche a delle effettive iniziative che ha portato avanti nell'ultimo periodo, parlando di vere e proprie deportazioni dei migranti in Messico. Come diciamo si inserisce questa questione all'interno dei cambiamenti della politica statunitense all'interno appunto di una dinamica in cui a essere tutelati e favoriti sono appunto i grandi capitali, e poi quello che significa appunto anche garantire la possibilità di riprodursi di determinate dinamiche.
Allora, da questo punto di vista, spesso quando cerchiamo di leggere questi, diciamo, queste dinamiche più grandi, come è noto solitario, cerchiamo sempre di separare la politica dell'alto e la politica del basso, ovvero quando parliamo di alto parliamo anche di spesso dichiarazioni che tendono a coprire o a mascherare dinamiche che sono già in atto. Quindi, per quanto riguarda il discorso delle migrazioni, quello che pensiamo è che, nonostante quanto venga fatto, non farà altro che peggiorare quello che già esiste, ovvero le carovane migranti che attraversano e dal Sud America cercano di arrivare fino al nord, continueranno. Continuerà sicuramente anche il tentativo di arrivare negli Stati Uniti, però con una recrudescenza sempre più grande sulle frontiere. Quindi, diciamo, quello che prevediamo, cioè che si può pensare, è sicuramente un incremento della violenza, quindi queste dichiarazioni ufficiali che poi ricadranno su chi vive in basso. Inoltre, sulla questione, diciamo, migratoria, non possiamo non citare il ruolo che già il Messico ha come zona cuscinetto per bloccare la manodopera migrante che sale dal Sud America, e anche, diciamo, ciò che il governo precedente, quindi Andrés Manuel López Obrador, dello stesso partito di Claudia Sheinbaum, ha fatto, ovvero l'approvazione, riuscire a mettere in pratica il corridoio interoceanico, che è questa infrastruttura secca che si trova nell'Istmo di Tehuantepec, diciamo la parte più stretta del Messico, che prevede la creazione di un treno che trasporta le merci da un oceano all'altro, con la possibilità, cioè, anzi con l'installazione anche di grandi complessi industriali, la cui funzione è, diciamo, bloccare la manodopera che sale, come uno attraverso, diciamo, quindi intrappolare la manodopera sia locale che migrante, e quindi uno scontro frontale, un tentativo di rilancio nuovo dell'accumulazione originaria per contro chi difende le proprie terre; due, attraverso la militarizzazione dei territori necessaria per difendere queste opere strategiche, come anche il Tren Maya, che si trova nella stessa zona ed è collegato in parte al corridoio interoceanico. Quindi vediamo che nelle politiche del passato governo, per quanto si diceva antineoliberista, per quanto si definiva di sinistra e progressista, si è riuscito a fare ciò che non si è riuscito a fare in 100 anni di prima. Quindi possiamo vedere anche il governo di Claudia Sheinbaum e la sua disposizione rispetto agli Stati Uniti come non cambia niente. Rispetto a questo, quello che possiamo anche affermare è che dal 2009 esiste un accordo che si chiama Iniziativa Merida, che prevede l'addestramento e anche il finanziamento dell'esercito messicano da parte degli Stati Uniti. Quindi, diciamo, l'ingerenza statunitense sul territorio messicano, anche con queste sparate di Trump rispetto a possibili invasioni di terra o interventi americani rispetto ai cartelli che vengono identificati come organizzazioni terroristiche, è qualcosa che anche là ha molto di propagandistico, perché, diciamo, l'intervento statunitense nell'area, nel Messico, che viene definito, tra virgolette, il giardino posteriore, il backyard degli Stati Uniti, continuano e anzi hanno influenza. Nelle grandi opere che, diciamo, sono state realizzate dal governo precedente, prevedono investimenti di capitali statunitensi.
Certo.
E anche con l'arrivo del gas e del gas proveniente dal fracking dagli Stati Uniti direttamente. Quindi, comunque, parliamo di una situazione che peggiora, nonostante anche poi una battaglia che avviene attraverso articoli, leggi, eccetera, che è di questi giorni, diciamo, un articolo messicano che è stato aggiunto, una legge dove si ribadisce la sovranità nazionale dello Stato messicano e la contrarietà a ogni tipo di intervento sia da terra che di forze esterne, dove l'analista, cioè, lo leggeva in questo programma, diceva: ma su cosa si basa uno Stato-nazione? Si basa sulla propria sovranità territoriale e in tutti gli ambiti di decisione. Perché è necessario ribadire questa cosa? E contemporaneamente, insieme a questo titolo, veniva inserito anche un articolo che fa riferimento al, diciamo, l'indisponibilità del Messico di sottoporsi a indagini internazionali. Quindi vediamo anche che sul panorama sia interno che esterno sembra che tutto non cambia, anzi va peggiorando sempre di più, e anche con queste, diciamo, notizie che escono fuori come il ritrovamento del Tenochtitlan, ci troviamo di fronte anche alla necessità di dover mandare avanti questo meccanismo anche nel silenzio più possibile o cercando di silenziare ogni voce.
Assolutamente, grazie mille per, insomma, aver intrecciato anche diversi piani del discorso, insomma sicuramente ci trova concordi rispetto ad un'analisi appunto su quello che è un terreno che di fatto è stato preparato e che va avanti da molto in base appunto a quello che dicevi sulle ingerenze statunitensi sul territorio messicano. Un'ultima questione, un ultimo aspetto che mi sembra importante sottolineare o comunque insomma andare un po' a problematizzare, tematizzare, è quello che veniva anche riportato nell'articolo rispetto invece a quella che è la narrazione europea sul Messico e proprio su quello che viene definito appunto il fenomeno narco. Anche venivano appunto accennati, si faceva riferimento a tutto quello che è diciamo l'ambito più di divulgazione dalle serie TV, insomma, a quella che è una narrazione che dipinge appunto questo tema come il fenomeno e che in qualche modo ci rende anche assolutamente poco lucidi rispetto a quelle che sono le implicazioni anche poi su queste latitudini di questa questione qua. E su questo quindi mi riallaccerei anche a quello che è, diciamo, il lavoro che viene portato avanti da il Nodo Solidale anche appunto qui sul territorio italiano, rispetto anche a un lavoro di informazione, di divulgazione, ma soprattutto appunto di andare a sollevare quelle che sono le contraddizioni che poi viviamo anche all'interno della nostra società su questo tema.
Che dire, sicuramente tocchiamo questa parte nella parte finale dell'articolo e crediamo che le serie, anche la mitizzazione della figura del narco, è qualcosa di estremamente problematico. È problematico sia in Messico, ma anche, come lo vediamo, in Italia in certi momenti, perché diciamo non fa altro che propagandare un tipo di mentalità, di soggettività che non è altro che individualista, ultracapitalista e finalizzata anche quindi alla riproduzione di o al mantenimento di uno stato di cose presente. Quindi questo sicuramente è il problema che si cela dietro a questa frivolizzazione del narco e anche quello che crea è, diciamo, vediamo in Messico anche un'aura attorno a queste figure, quindi diciamo anche una possiamo vederlo come un tentativo di riproporre questa figura che non è altro che reazionaria di fronte a, però sfruttando anche le difficoltà della popolazione locale, perché poi si impone anche come forma, diciamo, di possibilità, perché a un ragazzo, pensiamo un ragazzo di periferia con poche possibilità economiche e difficoltà di vita quotidiana, se state al contesto messicano, se gli viene detto: che vuoi fare? Vuoi lottare per una vita, per, come ci dicono i compagni e le compagne zapatiste, da qui a 120 anni per ottenere un mondo migliore, o preferisci vivere molto poco, però io in cambio ti do droga, armi, donne, mezzi e possibilità? Qui si apre uno scontro ideologico forte, quindi diciamo questo tipo di figure, anche questo approccio un po' mitizzante a questi personaggi, è qualcosa che secondo noi è molto problematico, nonostante poi possiamo pensare anche che alcune serie come Narcos, nel momento in cui si guardano, possono offrire un panorama di quella che è la situazione messicana, diciamo che ovviamente con i temi della fiction può invece restituire un panorama. Ovviamente lì il pericolo e l'attenzione è quella della mitizzazione, è anche un po' quello che ci interroga, è come guardare questo fenomeno. Un'altra cosa che potremmo dire come nodo solidale, che vorremmo iniziare a toccare in generale, è anche il legame con le sostanze, soprattutto la cocaina, che è il centro, diciamo, di questa battaglia, perché poi è il bene attraverso da cui si è partiti per costruire queste economie criminali, e quindi anche là iniziare a pensare quali sono le connessioni nel mondo, se no quali sono le dinamiche che si riproducono, perché ci sembra che, osservando quello che succede in Messico, su una scala differente e più piccola, lo possiamo trovare in tanti dei nostri quartieri popolari, dove che spesso poi finiscono a ribalta sui giornali o sui telegiornali per le questioni legate allo spaccio. Anche lì possiamo vedere un meccanismo di come la criminalità organizzata sui territori e l'utilizzo delle sostanze e la loro vendita, attraverso proprio lo scontro per il controllo del territorio e anche le conseguenze che hanno sulla vita quotidiana delle persone, poi determinano uno smantellamento di quelli che sono i tessuti sociali, che poi sono la possibilità da cui iniziare a costruire delle resistenze e quindi delle alternative qui e ora, che mettano in dubbio lo stato di cose presente. Quindi, diciamo, è un qualcosa, a noi come nodo solidale, guardare ciò che succede dall'altra parte, in altre parti del mondo, è un modo per avere strumenti, quindi una porta per poter interpretare ciò che ci succede attorno. Ovviamente siamo consapevoli che non esiste la possibilità di fare copia e incolla, anzi lo ribadiamo di volta in volta, quello che crediamo è che ciò che si possa costruire in relazione e scambio con le realtà, diciamo, da una parte e dall'altra del mondo, è proprio la possibilità di ispirarsi e sostenersi nella costruzione di alternative allo stato di cose presente. Né in alcuni documenti abbiamo scritto, l'abbiamo definita complicità globale, e trovate, diciamo, riferimenti anche a queste attività sul nostro sito, e poi, diciamo, come attività principale con cui cerchiamo di creare questi scambi sono la realizzazione di brigate in territorio messicano, quindi di scambi con persone, che compagni, compagne che vogliono mettere a disposizione le proprie capacità. Negli ultimi mesi sono state organizzate numerose brigate mediche con la funzione, diciamo, anche di creare scambio tra una parte e l'altra dell'oceano, e quindi anche pensare e costruire insieme delle alternative.
Grazie davvero, soprattutto anche per i numerosi spunti di riflessione da calare, insomma, anche sui nostri territori, e insomma anche per i riferimenti che ci hai dato per continuare ad approfondire il tema. Noi ti ringraziamo molto e ti salutiamo.
Grazie a tutti, grazie mille per lo spazio, e un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.